Continuiamo le nostre, come si può dire, riflessioni o meditazioni o non, su le 10 parole, detto più volgarmente i 10 comandamenti. Finora, nei 3 incontri, nei 3 mesi precedenti, abbiamo visto un po' un'introduzione e l'ultima volta pure abbiamo concluso quasi un'introduzione e abbiamo visto come si introducono le 10 parole nel testo biblico. Io sono il Signore Dio tuo. Questa è l'introduzione, che lo ripetiamo anche noi quando impariamo i 10 comandamenti dal catechismo. Li cominciamo così. Io sono il Signore Dio tuo. Non è un comandamento questo, ma è la motivazione. Perché devo ubbidire? Perché devo osservare i comandamenti? Perché davanti a me c'è il Signore. È Lui che me li dice. Se me li dice Lui, non me li dice per ingannarmi. Me li dice perché mi vuol bene, perché Lui è amore. E allora noi abbiamo visto che c'è un capitolo nella Bibbia che li ripete quasi tutti, anzi anche di più, nel libro del Levitico, il capitolo 19, dove Dio dice: siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. E poi: non maledirai, perché io sono il Signore. Non calunnierai, io sono il Signore. Onora il vecchio, io sono il Signore. Assisti il forestiero, io sono il Signore. Così questa continuazione di dire io sono il Signore non vi fa forse venire in mente quante volte anche Gesù dice io sono. Io sono il buon pastore, io sono la via, la verità, io sono la risurrezione, eccetera, il pane vivo. Ecco, così già l'ultima volta abbiamo visto come ora noi i comandamenti li viviamo come ubbidienza, o meglio, come amore a Gesù, perché Lui risplenda anche nella nostra vita, per essere testimoni Suoi. Questo per l'introduzione. Io sono il Signore vostro Dio. E poi la prima parola arriva subito. Non avrai altri dei di fronte a me. Questo è il primo, noi lo chiamiamo comandamento, è la prima parola. Non avrai altri dei di fronte a me. Questo vuol dire che Dio per noi è esclusivo, cioè esclude tutti gli altri. Quali sono gli altri? Ce ne sono degli altri? Tutti dicono c'è un Dio solo, allora altri non ce ne sono. Allora questo primo comandamento perde significato. Ma cosa vuol dire la parola Dio scritto minuscolo? L'abbiamo già visto nelle introduzioni. È tutto ciò, tutte quelle cose, o idee, o persone, o sogni, che mettiamo al primo posto nei nostri desideri e nei nostri pensieri, così che sono quelli che guidano la nostra vita, il nostro vivere, le nostre scelte. Quello è il Dio di ciascuno. Per questo qualcuno dice con tranquillità il Dio soldo, perché succede qualche volta che qualcuno in cima ai suoi desideri e pensieri ha l'arricchire, avere i soldi, e tutte le sue scelte vengono fatte in base a questa divinità. Quindi di dei ce ne sono molti, moltissimi. Non possiamo dire c'è un Dio solo, ce ne sono tantissimi. Ce n'è uno solo che merita la mia attenzione. Ce n'è uno solo che merita che io gli dia la vita. Uno solo che io voglio che guidi la mia vita. Non avrai altri dei di fronte a me. Nulla e nessuno può prendere il posto di questo Dio qui. Chi è quel me di fronte a me? È quello, leggendo le righe precedenti, che ha avuto a che fare con il popolo che ti ho tirato fuori dall'Egitto, cioè che ti ho voluto bene, che senza di me tu non vivresti nemmeno, non saresti qui. Quindi non avrai altri dei di fronte a me, di fronte a colui che mi ha salvato, che mi ha liberato, che ha fatto in modo che io sia vivo, non solo io, ma io col mio popolo, con tutto il popolo. Non avrai. Cosa vuol dire avere? Avere un Dio. Anche qui è una parola un po' strana. Avere un Dio vuol dire che io lo possiedo, che io ne tengo conto, che lo gestisco. Non avrai altri dei di fronte a me che è quello che ha il nome dato dagli ebrei, lo chiamavano per non pronunciare le quattro lettere sacre, Adonai, il Signore, colui che c'entrava con la loro vita. Non avrai altro Dio di fronte a me. Ma questo comando è stato ripetuto, riformulato positivamente, cioè non avrai è negativo, qualcosa che non devi fare. E allora cosa devi fare invece? Allora questo è detto negativamente, non avrai. Positivamente, cosa fai allora verso questo me, questo Adonai, questo Signore? Ecco, il libro del Deuteronomio formula così il comando: adorerai il Signore Dio tuo e a Lui solo servirai. Adorerai il Signore Dio tuo. Quindi per vivere la prima parola, non avrai altri dei, cosa faccio? Adoro il Signore mio Dio, servo solo Lui. Questa parola l'ha ripresa Gesù dopo la terza tentazione che ha vissuto nel deserto, ve lo ricordate? Matteo 4,10. Aveva vissuto che tentazione era? Tutte tentazioni contro la parola di Dio, contro l'ascolto del Padre. Per cui alla prima tentazione deve rispondere non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Io ascolto. Sto in ascolto. E poi non tenterai il Signore Dio tuo, cioè non lo giudico io, non lo metto in disparte per giudicarlo io o metterlo alla prova io, come se io fossi superiore a lui. Ma allora io ascolto lui, non lui me. Ecco, le tentazioni, quindi alla terza Gesù risponde con questo: adorerai il Signore. Cosa vuol dire allora gli altri dei? Cosa sono? Ogni altro Dio di fronte al Signore è un tentatore. Gli altri dei ci distolgono dal Signore, da quello che si occupa di noi per amarci. Ogni altro Dio quindi è un Satana, un avversario. Quando io mi faccio o mi prendo o ho un altro Dio, cioè ubbidisco o metto in cima ai miei desideri qualche cos'altro, quello è un avversario, un Satana. Non avrai altro Dio. Un nemico dell'uomo. Dio vuole costruire la vita dell'uomo. Il suo nemico la vuol distruggere. Quindi ogni altro Dio è un distruttore, uno che si fa padrone degli altri, cioè che si fa padrone della mia vita e non mi serve. Gli altri dei si possono avere, non avrai. Quindi sono un possesso dell'uomo. In pratica, l'uomo che ha un Dio fa quello che vuole. È proprio questo il suo Dio, far quello che si vuole, far quello che vuole, cioè il suo egoismo. Dio invece, il Signore, non lo abbiamo. È Lui che ha noi. È Lui che tiene la mia vita nelle sue mani. Non le mie mani tengono Lui. Per questo la formulazione positiva del comandamento non è avrò te, Signore, ma adorerai il Signore Dio tuo, perché noi lo serviamo adorandolo, lo adoriamo. E adorare cosa vuol dire? Buttarsi per terra? Inginocchiarsi? Formulare parole che ci piacciono? Adorare ce lo dice il Salmo 95. Anche altri passi, e per carità, questo mi è venuto in mente stavolta. Venite, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio. Ascoltate oggi la sua voce. Ecco come si fa ad adorare. Ascoltate. Secondo, non indurite il cuore. Cosa vuol dire? Ascoltare per fare quello che lui dice, non indurire il cuore. Ecco cosa significa adorare, ascoltare e ubbidire. Per non avere altri dei, rimaniamo in adorazione del Signore, di quel Dio che si è manifestato a Mosè, che è diventato il Dio con noi, l'Emanuele. Per non avere altri dei e quindi essere ingannati, dobbiamo assicurarci di essere in continua adorazione del Signore, colui che ormai abita con noi, che è con noi. E questo sappiamo di chi è questo nome Emanuele, con Gesù. Per essere nel vero rapporto con Dio, in una giusta relazione con Lui, con il Dio vero, questa è la strada. Altrimenti facciamo presto a cedere, forse anche senza accorgerci, e a dire: non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Ricordate questa parola? È un po' una parafrasi del primo comandamento: non avrai altro Dio al di fuori di me. Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare, hanno detto. Magari non si accorgevano di essere in quel momento apostati. Mettevano al di sopra della loro vita, come persona a cui ubbidire, mettevano Cesare. E questi erano i capi del popolo, anzi, i capi del Tempio. Caifa non pensava, forse non voleva abbiurare la sua fede, ma in pratica lo ha fatto, perché ha consegnato a Cesare il Dio con noi, l'Emmanuele. Un altro modo di cedere alle tentazioni può essere, beh, ce ne sono tanti modi, ma mi viene in mente quello di Simone il Mago, che quando ha visto l'opera dello Spirito Santo attraverso gli apostoli che imponevano le mani, voleva comprarlo coi soldi e ha offerto i soldi agli apostoli, a Pietro, per avere anche lui lo Spirito Santo e la grazia di poterlo donare. Cosa vuol dire comprarlo coi soldi? Vuol dire che il dono di Dio e quindi Dio stesso sono inferiori al denaro, che Dio è al di sopra. Gli apostoli, ovviamente, lo sapete, avete letto gli Atti degli Apostoli, non hanno accettato, anzi hanno maledetto questa azione, questo modo di fare, perché è proprio un mettere Dio nelle tasche. Non avrai altri dei di fronte a me. Adorerai il Signore Dio tuo e a Lui solo servirai. Quella prima parola che è a fondamento di tutta la vita, fondamento di tutte le altre parole che vengono dopo, la base su cui costruire per vivere un vero rapporto col Dio vero e vivo che dà la vita. Ho guardato cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica a proposito di questo primo comandamento, di questa prima parola, e dice che questo primo comandamento lo viviamo, questa parola la realizziamo, si esprime nella nostra vita in che modo? Vivendo quelle che sono chiamate le virtù teologali, parolone, anche se non le imparate lo stesso. Allora, viviamo questa prima parola esprimendo la fede, la speranza e la carità. Questo è il modo per osservare il primo comandamento: vivere la fede in maniera retta, formata, sana, salda. Fede cosa vuol dire? Che Dio è sempre davanti a me. Lo vedo, cioè lo vedo, capite cosa vuol dire? Non con gli occhi, ma noto la sua presenza sempre. Non c'è un momento della mia giornata, neanche a mezzanotte quando dormo, che lui non ci sia o non sia interessato a me. È sempre davanti a noi. Non ci nascondiamo a lui come ha fatto Adamo quella volta. Quindi sappiamo, non ci possiamo nascondere ai suoi occhi. Neanche andassimo al di là del mare, dice un salmo. Quindi lo teniamo presente costantemente, anzi, la fede cosa fa? Quando uno crede davvero, lo cerca. Fa viceversa di quel che ha fatto Adamo. Lo cerca. Anche quando ci accorgiamo di aver sbagliato, di aver disubbidito, lo cerchiamo, non gli scappiamo. Anzi, addirittura, lo comprendiamo nel senso originale del termine comprendere, lo prendere con noi, che diventi un tutt'uno con la mia vita, non ignorarlo, che sarebbe il contrario di comprenderlo. Allora questo, per vivere questa fede, per avere Dio sempre davanti ai nostri occhi, il Signore, colui che ci ama, ne seguono alcuni, come si può dire, atteggiamenti o cose che tentiamo, cerchiamo di fare. Prima di tutto, cerchiamo di conoscerlo, perché ci accorgiamo che siamo ignoranti di lui, non lo conosciamo del tutto, mai. Quindi c'è sempre in noi, la fede mette in noi sempre il desiderio di conoscerlo meglio, di conoscerlo di più e di conoscere quello che lui pensa anche per le nuove situazioni che io vivo e che cambiano. Che il mondo attorno a noi cambia, allora ci mette continuamente in situazioni nuove e noi abbiamo bisogno quindi di conoscere, ma non solo con la mente, perché è possibile che ci accontentiamo di sapere chi è Dio, cosa Dio pensa, ma questo non è un conoscerlo. Lo conosciamo quando viviamo la sua stessa esperienza, per esempio. È abbastanza sapere che Dio è misericordioso? So che Dio è misericordioso. È tutto ed è niente. Non conosco ancora la misericordia di Dio. Non conosco Dio misericordioso finché anch'io non vivo l'esperienza della misericordia, finché anch'io non sono misericordioso con qualcuno. Allora posso dire di conoscere un po' Dio. Così so che Dio ama, è amore, ma finché io non amo qualcuno, non so cosa vuol dire che Dio è amore. Quindi la conoscenza di Dio passa per la nostra vita, per la nostra esperienza. Allora la fede in questo Dio ci spinge a conoscerlo, quindi anche ad ascoltare le scritture, perché così comprendiamo, sappiamo come ha agito nella nostra storia, nella storia dei nostri padri. Ascoltiamo Gesù, che è la vera scrittura dell'amore di Dio impresso nella sua carne, quello che ha scritto, ha fatto scrivere Pilato sopra la croce. Quel che ho scritto, ha detto, è la vera scrittura. Gesù in croce, Gesù che muore in quel modo, è la vera scrittura, è l'alfabeto della parola di Dio che ama l'umanità, che ama gli uomini. Quindi noi, la nostra fede ci porta a conoscere Gesù, chi è quello che muore in croce, come muore in croce, eccetera, e poi naturalmente anche risorge. Così attraverso di Lui conosciamo il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. La nostra adorazione di Dio, che ci porta a conoscerlo prima di tutto, ci aiuterà anche, o cercheremo pure, di togliere i possibili dubbi che vengono su di Lui. Quando leggiamo le Scritture può venire un dubbio: ma di cosa parla questa Scrittura? Ma cosa vorrà dire? Allora, se noi, quando noi vogliamo davvero adorare il Signore nostro Dio, i dubbi li cerchiamo, cerchiamo i modi per scioglierli, questi dubbi, come ha fatto l'eunuco della regina di Etiopia sulla strada che lo portava a Gaza, e Filippo gli ha spiegato, che lui diceva: ma io non capisco quel che dice qui Isaia, lo stava leggendo. E allora ecco che glielo spiega Filippo. Sciogliere, togliere i possibili dubbi che a noi possono venire, perché quelli ci fanno inciampare. Vincere anche l'incredulità. È facile che arrivi qualche momento di incredulità, perché i ragionamenti ci portano all'incredulità. I ragionamenti danno più importanza alla nostra ragione, alla nostra piccolezza di capacità del cervello, possiamo dire, come è successo ad Eva. Eva aveva il suo ragionamento che l'ha portata a non credere più alla parola che aveva detto il Padre. Oppure c'è un altro passo: Saul aveva avuto l'ordine di operare lo sterminio, ma lui le vacche più belle ha detto: beh, queste le portiamo a casa. Ha fatto il ragionamento. Quando è stato un po' colto sul fatto, ma così facciamo un sacrificio a Dio, ha fatto il ragionamento, lo ha fatto disubbidire. Perché il ragionamento lo portava a disubbidire, a non fare quel che gli era stato detto. E dopo i vostri esempi li sapete voi. Un'altra tentazione della fede cos'è? È l'eresia. Cos'è l'eresia? La parola eresia viene da un termine greco che viene dalla parola prendere o togliere. Allora, uno che prende un aspetto della verità, lo assolutizza e si dimentica degli altri aspetti, quello diventa eresia, perché dimentichi altri aspetti importanti dell'amore di Dio. Per esempio, uno prende la parola di Dio, importantissima, e non vede altro che la parola di Dio. Quello che è successo lungo i secoli anche nel mondo, per esempio, tra i protestanti, no? La parola di Dio. Ma hanno dimenticato che c'è anche l'aspetto della comunione, del vivere insieme, dell'obbedienza. E allora questa cosa che è bella, la parola di Dio, darle importanza, ma toglierla dal suo dal suo ambiente, la assolutizzi e vieni privato di tante altre cose che sono nella volontà di Dio. Quella è eresia. La nostra fede deve evitare questa eresia, questo modo di assolutizzare qualche aspetto o l'uno o l'altro. Il peccato peggiore contro la fede è l'apostasia, invece, rinnegare del tutto, io faccio a meno, che può avvenire in più modi, può avvenire nel dire io divento ateo, senza Dio non mi interessa più niente, oppure io prendo altri dei, non avrai altri dei di fronte a me. Oppure un'altra tentazione è quello dello scisma. Dio è solo mio, non tuo. C'è uno che dice la verità della fede ce l'ho io, sono io, tu no, ti condanno. Ora vuol dire che la legge, anche tu pensi che l'ubbidienza a Dio ti impedisca di amare le altre persone, quelle che non la pensano come te. Questa è anche una tentazione costante, c'è sempre stata. Sappiamo che ai tempi di Sant'Agostino c'era il problema dei donatisti, che si erano separati dalla Chiesa, ma Agostino diceva, noi li cerchiamo ancora perché sono nostri fratelli, noi li amiamo, loro non ci vogliono, si sono allontanati, ma noi li cerchiamo perché sono nostri fratelli. O celebreremo tra qualche giorno San Francesco di Sales, che viveva a Ginevra, dove erano diventati tantissimi calvinisti, che assolutamente ce l'avevano contro i cattolici, ma lui li cercava per aiutarli a credere ancora e a convincerli, e li metteva i foglietti sotto la porta per... E così molti, grazie alla dolcezza del suo vivere, sono tornati alla Chiesa. Ecco, tutti questi impedimenti della fede. Poi c'è un altro, purtroppo, e quindi questo anche rientra nel vivere il primo comandamento, non avrai altri dei di fronte a me. La fede non è creduloneria. Creduloneria. Qualche mese fa l'ha detto anche il Papa. Quelli che non credono, dopo, credono a tutto. Basta che uno racconti una novità e gli vanno dietro. Diventano creduloni. Ed è la creduloneria oggi si sviluppa, come anche in passato, nel credere agli indovini. Cartomanti, come se le carte dicessero quel che devi fare, come devi vivere, e non ascolti più Dio se ascolti quel che dicono le carte. Come fanno poi le carte a dirti? Oltre alle carte, le mani, chiromanzia, o i morti, negromanzia, o i cristalli, o vate la pesca ai fondi del caffè, o l'olio che si versa sul tavolo, o il vino, o il sale, ognuno ne ha inventate, tanto che non si sa. Questo è contro il primo comandamento. Sono peccati, e peccati che possono diventare anche gravi, perché ti distolgono dall'ascolto. Non cerchi più la parola di Dio, cerchi di bere il caffè perché restano i fondi. E vedere quelli. I maghi, si chiede ai maghi di fare una cosa perché avvenga così, avvenga colà. Quindi non preghi più, non hai più fiducia in Dio, perché è il mago che fa quello che tu dovresti solo chiedere con fiducia e con abbandono al Padre, che te lo dà se ti fa bene, se no non te lo dà quello che gli chiedi, non te lo dà perché non ti fa bene, perché ha cose migliori. Uno che va dai maghi, i quali maghi cosa fanno? Possono semplicemente tirare i soldi e basta, non fa niente, ma possono fare anche dei riti, o ripetere o consegnare una frase da ripetere, così si dà importanza a una parola o a un rito come una magia, in pratica mettersi nelle mani di un altro Dio, cioè di un avversario di Dio, di Satana. Così come maghi, idem, hanno altri nomi, in altri posti si chiamano stregoni, in altri posti si chiamano santoni, in altri posti si chiamano sciamani, in altri posti avranno altri nomi ancora, streghe, eccetera. Come se l'uomo avesse potere sulla realtà e sulla storia senza obbedire a Dio. Se Gesù avesse trasformato le pietre in pane, avrebbe fatto quel che fanno i maghi, una magia. Lui si è rifiutato. Non è questa la strada per risolvere i problemi. Il problema c'era, era affamato, ma non è la strada della magia, dell'agire noi sulla realtà senza ascoltare Dio. Non è questa la strada. La strada della fede è un'altra. Per oggi concludiamo qui. Non è concluso il discorso, ma noi interrompiamo qui. Non avrai altri dei di fronte a me. Adorerai il Signore Dio tuo e a Lui solo servirai. Grazie, Signore Gesù.
Grazie, Signore Gesù.